Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci sta ascoltando, buongiorno Jacopo, buongiorno Marco, un grazie al Politecnico e a Biennale Tecnologia per l'ospitalità. Presentazioni, cominciamo in ordine. Chi parla è Giorgio Gianotto, mi occupo di prodotti editoriali e innovazione da parecchi anni, in particolare da 4 anni sono consulente per la parte scientifica del Salone del Libro di Torino. Abbiamo invece sullo schermo Jacopo Costa Buranelli, che è quello senza barba, così cominciamo a dare delle direzioni, milanese, una tesi sulla cinematografia giapponese, dal 2006 editor di J-Pop Manga, che è uno dei marchi italiani dediti alla pubblicazione dei manga di maggior livello. Avrà curato, se non ricordo male, ci siamo detti una cosa tipo 1.000 volumi da allora, quindi come dire, di esperienze ne ha. Ma si è occupato anche di altro, si è occupato di mostre, di divulgazione medicale, di musica reggae, insomma. Gli interessi sono tanti. Marco Schiavone, per esclusione quello con la barba a questo punto, invece torinese, una carriera a cavallo fra la tecnologia, visto che siamo qui, e la produzione anche lui di contenuti, in particolare di manga. Dopo una parte iniziale ha partecipato per esempio alle startup di Cloud Italia, di Telecom Italia, di Digital Solution. Nel 2005 ha fondato Edizioni BD, editore di fumetti, di manga, di contenuti BDista per bande dessinée in francese, quindi il modo classico di definire le strisce a fumetti. Nel 2010, se non ricordo male, ma forse mi correggerà, ha fondato un retail dedicato sempre al mondo dei fumetti che si chiama Pop Store e ha collaborato per altre realtà come Disney, Mondadori e RCS. Insomma, abbiamo due persone che probabilmente sono le migliori che ci possono raccontare questo mondo un po' particolare che è quello di manga. Jacopo, cinema, manga, forse sei tu quello da cui cominciare.
Sì, buongiorno a tutti, grazie anche di questo invito. Noi appunto direi che potremmo iniziare, visto che siamo in tema di mutazioni, di trascendenza e di biennale tecnologia, con un video che, insomma, che risponde un po' a una domanda con cui volevamo io e Marco partire con questo nostro intervento, con questa nostra chiacchierata, che è che cosa c'entra, cosa può c'entrare, insomma, Dante Alighieri e la Divina Commedia con Gigro Bodacciaio e Mazinger Z o Goldrake. Partiamo.
なぜか僕が本当にの、小学生上がるか上がらないかぐらいの、もう、6歳とか7歳とか、そのぐらいの時に、身近にの子供向けに書き直されてる、ダンテの新曲がありまして、ほんで、とにかく、ドレの、絵にまず惹かれて、読むようになっていって、すごく、子供時代からそういう身近にダンテがあったっていうのは不思議だなと思いつつも、その世界観っていうんですか、天国であり地獄でありって、そういうのを感じながら、影響を受けたと思います。
Ecco, quello che abbiamo appena visto, questo signore è Gonagai. Gonagai è l'autore di, appunto, di titoli come Mazinger Z, Gigro Bodacciaio, Devilman, insomma, è un costruttore di mitologie moderne, quello che ha inventato un po' i super robot, come li conosciamo, no? Anche della generazione sia mia che quella di Marco. E è un esempio, insomma, lui ha realizzato la Divina Commedia manga ed è un esempio di come questa cultura, la cultura del manga e la cultura degli anime, è una cultura appunto di mutazione e di trascendenza, che prende una sorta di testo fondamentale della cultura occidentale come quella della Divina Commedia di Dante e lo trasforma in un fumetto per ragazzi, sostanzialmente.
Sì, Gonagai è esattamente, diciamo, uno degli architetti dell'immaginario contemporaneo e anche del sogno autoriale europeo, perlomeno in Italia e in Francia, che sono poi le due scuole di fumetto più importanti d'Europa. Ed è interessante come questa mutazione dalla radice classica passi attraverso delle opere, manga e anime che purtroppo per il bambino che ero qualche anno fa finivano poi in fretta, e questa era la grande differenza rispetto a quello che poteva essere potevano essere le mie altre passioni. Io ero avido di Spider-Man, di Uomo Ragno, come si chiamava all'epoca, o di Batman, che ancora oggi mi fanno compagnia, magari anche di qualche Tex accidentale, mentre invece i super robot finivano, e finivano anche molto, molto in fretta. E qui c'è una prima grande differenza enorme rispetto a quella che poteva essere una creatività occidentale. Cosa dici, Jacopo?
Sì, sì, esatto, è proprio così. Perché? È un concetto molto importante, no? Perché le saghe manga finiscono sostanzialmente quello che noi ci chiediamo, quello che tu chiedi, no? Anche in rapporto a quello che era la tua passione, la nostra passione anche rispetto agli altri eroi. Beh, in Giappone sicuramente la cultura giapponese è una cultura che non vede la morte o comunque la fine come un problema, anzi lo vede come uno strumento per una logica un po' più grande, una logica circolare, ciclica. Noi pensiamo appunto sia alle teorie del buddismo zen, l'importanza delle stagioni, delle stagioni che si ripetono, ma anche per esempio al codice del guerriero, il Bushido, l'Hagakure, no? Se noi pensiamo al suicidio rituale, il famoso Harakiri, tristemente famoso Harakiri, era sostanzialmente uno strumento per far continuare questo ciclo delle cose. E in più, anche perché c'è un sentimento estetico alla base di tutto quello che viene prodotto, anche delle immagini all'interno dell'arte giapponese, questo sentimento che è il mono no aware, un sentimento molto importante, è un sentimento di misto di malinconia e di piacere nel comprendere la fugacità e l'effimero delle cose. Per esempio, anche un regista come Ozu, era un grande del cinema giapponese, è il maestro di questo, ripetendo film sempre nello stesso modo, facendo vedere come la vita poi a un certo punto finisce, cambia e in qualche modo muta. Ti ricordi, Marco, insomma, anche quando siamo andati a Tokyo, tutti i nostri
Certo.
viaggi, così via, noi vediamo questa cultura anche urbana, questa visione urbana di cambiamento in Giappone.
Certo. Diciamo anche l'architettura monumentale giapponese, nello specifico, è molto differente dalla nostra, laddove un luogo assume più valore nella sua immutabilità nel tempo, mentre invece molti dei templi, per esempio, che abbiamo potuto visitare, sono stati ricostruiti senza che questo inquinasse la loro importanza nella storia e nella vita dei nostri amici giapponesi.
Infatti, e sempre a proposito di mutazioni di cinema, caro Giorgio, invece, io ho trovato questo pezzo, insomma, clip, che è una clip di un film di Jim Jarmusch, che si chiama Ghost Dog, dove il protagonista, un incredibile Forest Whitaker, insomma, interpreta un samurai urbano, un samurai cittadino, e per questo passo, insomma, viene letto questo passo dell'Hagakure, che è molto pertinente, insomma, sul nostro discorso.
Nella regione di Kamigata è diffusa una specie di cestino da pranzo intrecciato che si usa un solo giorno nelle passeggiate campestri. Al ritorno i gitanti se ne liberano calpestandolo. La fine è importante in tutte le cose.
Un concetto importante su cui mi fermerei forse un po', perché è importante capire bene nel passaggio culturale da una produzione che ci è distante nella nostra formazione di base che cosa significa. Per esempio, abbiamo letto questo passo, mi viene in mente un po' la figura dell'eroe, no? Gli eroi, noi siamo abituati a eroi che ci accompagnano da sempre nella cultura occidentale. In edicola in questo momento possiamo reperire ancora storie che escono di Tex Willer nel territorio italiano, nel Pantheon americano, i Batman, i Superman, i Spider-Man continuano a vivere. Gli eroi giapponesi, che fine fanno?
Gli eroi giapponesi proprio, appunto, insomma, alla fine è importante tutte le cose, noi abbiamo sentito dalle parole dell'Hagakure e lo è anche in qualche modo anche per gli eroi giapponesi. Infatti questo è anche uno dei problemi un po' che ci colpiscono anche sugli eroi un po' più contemporanei, sui nostri eroi preferiti. della contemporaneità, ma andiamo per ordine. Gli eroi degli anni 70, anche quelli insomma legati a un immaginario molto popolare, molto famoso, come l'Uomo Tigre, Rocky Joe o lo stesso Mazinga di cui abbiamo parlato citando Monagai, nella loro dimensione cartacea, quindi nel loro essere manga, hanno una vita tutto sommato molto breve, no? Quindi l'Uomo Tigre finisce con il volume 14, Rocky Joe con il volume 20 e addirittura Mazinga, appunto, che per noi sembra essere una saga quasi infinita, costante, abbiamo imparato a vederlo anche dal cartone animato, in realtà come manga è una storia molto limitata, finisce in 6 volumi. E quindi, voglio dire, la fine nella ciclicità della storia è importante, anche, e continua a essere importante anche su personaggi più contemporanei, quindi è una sorta di dimensione che coinvolge anche personaggi come per esempio Dragon Ball, Naruto o Emma di Promised Neverland, insomma, una delle saghe moderne e contemporanee più famose. Se vediamo, insomma, per esempio da qua, Dragon Ball è stato realizzato in un arco di tempo molto limitato, dall'84 al 95, Naruto dal 99 al 2014, Neverland addirittura, che in questo momento poi tra l'altro è anche un'animazione molto famosa, solo dal 2016 fino al 2020. Mentre invece per entrare nel dettaglio dei personaggi, appunto, che magari hai citato tu, riferendoci al panorama più che altro magari delle edicole, no? Queste icone più worldwide e occidentali, no, forse Tex no, in realtà, però per noi è sicuramente molto famoso. Noi possiamo vedere che appunto Tex dal 58 ancora in corso, no? Batman addirittura dal 39 ancora in corso, e persino Spider-Man dal 63 continua a essere, insomma, un eroe costante.
C'è da dire che tranne Tex, Batman e Spider-Man sono comunque morti quella decina di volte ciascuno, ecco, quindi diciamo.
Però no, Tex invece assolutamente
È
rimane
immarcescibile. Sì. Sì.
sempre.
No, però è molto interessante questo che ci stai raccontando, perché comunque anche Property, perdonate, diciamo l'intervento business, ma Dragon Ball o Naruto, e in parte anche le Promised Neverland sono sicuramente delle property che hanno generato dei volumi d'affari estremamente importanti, come merchandising, come animazione, come manga stesso. E ciò nonostante gli autori, gli editori comunque hanno deciso di buon grado di porre fine e di chiudere. Quindi questo è un tema culturale che probabilmente supera persino quella che può essere un'esigenza di budget.
Allora, in questo momento viene da chiedersi, questo tipo di clima culturale da noi è arrivato in tanti modi, è arrivato forse prima attraverso gli anime, poi attraverso i manga, con dei fenomeni che sono parte della nostra cultura, le televisioni che dovevano occupare ore di programmazione. All'inizio non sappiamo cosa sono stranianti, sono interessanti però. Poi pian piano li capiamo, li facciamo entrare in qualche maniera, li accogliamo chissà come, no? Ma la domanda è, questo loro grande successo comunque deriva da una loro forza, da una loro proposta nuova, deriva da un incrocio strano di situazioni per cui noi accogliamo forse in qualche buco culturale nostro una nuova proposta che viene da parte della narrativa, chiamiamola così, giapponese, perché è narrativa.
Ah, beh, la loro popolarità poi assume, insomma, ci sono tanti aspetti per raccontare la popolarità. Secondo me, visto che anche qui siamo in un momento un po', insomma, stiamo parlando comunque di icone pop, anche qui, aspettate, se l'ologia mi assiste, esatto, avevo trovato, insomma, una cosa, una clip che secondo me, insomma, può essere introduttiva molto bene per questo argomento, perché è la prima trasposizione, insomma, quando è arrivato la prima volta UFO Robo Goldrake nel nostro paese, in Italia. Vediamo anche, tra l'altro, un piccolo contributo del premio Nobel Dario Fo, insomma, potremmo fare anche, insomma, un piccolo momento karaoke, visto la sigla estremamente famosa nel nostro paese.
Grazie. Avete capito? Yuffo Robot sono cartoni animati giapponesi. Certo che l'avete capito. Comunque dei cartoni animati giapponesi si sa molto poco e inventa anche molto.
E c'è una bella differenza, giudicate voi. Non andiamo sui cavalli, leggiamo più veloci di un mandato di cattura, più efficienti di un super generale del servizio speciale.
Ecco, qui io mi sono sentito insomma di fermarlo perché comunque abbiamo tanti elementi.
Nel senso ero già commosso.
Innanzitutto interessante per, secondo me, per un discorso di Biennale Tecnologia, vedere già come Gonagai avesse inventato un sacco di strutture, vediamo anche qua come entra il pilota, no? Poi, per tornare sul discorso della popolarità, no Marco, questo sulla RAI,
insomma,
no?
per tua fortuna Jacopo, tu non c'eri ancora, perché insomma sei più giovane, ma io e Giorgio probabilmente, non so se esattamente ad aprile 1978, ma diciamo sicuramente abbiamo vissuto questo momento terrificante, perché nel piattume generale di quello che poteva essere una TV abbastanza ordinata, e di quelli che potevano, poi erano due canali televisivi, quindi la nostra scelta sull'intrattenimento video era estremamente ridotto. A un certo punto, veramente come un fulmine dal cielo, per fare un'altra citazione, arriva questo Goldrake a ipnotizzare tutte le famiglie italiane, perché poi io ricordo veramente di averlo visto insieme ai miei nonni, insieme ai miei genitori, insomma, era uno show assolutamente affascinante per chiunque, e che poi alla fine ha generato una sorta di imprint culturale veramente su tutte le generazioni successive. Dario Fo, tra l'altro, credo che per l'assegnazione del premio Nobel questo balletto sia stato decisivo, no? Credo. Cosa dite?
Anche il costume probabilmente, non so se...
Sì.
infatti, la stessa cosa, diciamo che in Giappone poi viene trasportata anche nel nostro paese, comunque la loro forza di questi prodotti giapponesi hanno avuto anche un impatto globale, proprio perché gli eroi giapponesi, anche se abbiamo visto adesso un mega robot, però di solito hanno un protagonista che è molto legato alla quotidianità. Noi non dimentichiamoci sempre che c'è stata una seconda guerra mondiale, una devastazione legata anche al disastro atomico, quindi come dire, le prime produzioni, i primi eroi sono eroi del popolo, sono eroi della società contemporanea che vive anche il dopoguerra. Qui per esempio io ho preso due miei grandi idoli, l'Uomo Tigre, Naoto Date. Se ve lo ricordate, chi se lo ricorda, lui era sicuramente il super lottatore che però aveva il cuore d'oro, no? Si occupava degli orfani, perché lui stesso era stato un orfano ed era vissuto in povertà. Tra l'altro l'Uomo Tigre è particolare perché cita dei personaggi che erano contemporanei all'epoca, come Giant Baba o Antonio Inoki. E anche Gioia Buchi, insomma, il protagonista di Rocky Joe, quello che da noi era Rocky Joe, era il pugile del popolo, era il pugile delle baracche, quello che aveva tanti fratellini, che poi erano tutti gli orfani del suo quartiere, per cui lui viveva. E questo concetto dell'eroe quotidiano, dell'eroe calato nella realtà, è anche visibile, insomma, nell'iconografia. Noi spesso vediamo degli eroi adolescenti, ragazzini, addirittura bambini. Noi partiamo con Astro Boy, con quel piccolo robottino poi che è appunto un Mighty Atom, un super robot. Koji Kabuto, che è il protagonista di Mazinga, che è quello che comanda il mega robot, è comunque un ragazzo, qui lo vediamo che indossa la classica divisa scolastica, quindi lui va a scuola, insomma, ha anche problemi quotidiani.
Va alle medie,
esatto, quindi proprio un giovanissimo. E lo stesso anche gli eroi più contemporanei, più famosi dei giorni nostri, proprio come Ken Kaneki di Tokyo Ghoul, se qualcuno lo conosce, insomma, anche lui va a scuola e anche lui, se non sbaglio, lui dovrebbe essere liceale, però insomma lui, sì. Anche lui vive i problemi di tutti i giorni, situazioni che vanno oltre il fatto di essere degli eroi che devono difendere il pianeta, no?
Questo è molto interessante. È molto interessante perché questi ragazzi chiaramente si staccano da quello che può essere l'iconografia eroica, adesso senza arrivare al Bruce Wayne miliardario fenomenale di Batman, ma lo stesso Corto Maltese di Hugo Pratt è chiaramente un adulto con delle qualità non comuni. Qui diciamo troviamo delle similitudini magari con gli eroi Marvel di Stan Lee, quindi ragazzi giovani, anche un po' sfigati ogni tanto, con delle difficoltà molto quotidiane da gestire, con una differenza ulteriore. Probabilmente legati anche a quella che è la sconfitta e l'umiliazione della Seconda Guerra Mondiale, questi eroi giapponesi che arrivano subito dopo, Astro Boy è del 1952, quindi 7 anni dopo la resa del Giappone, sono tipicamente estremamente diffidenti degli adulti, quindi si cercano di risolvere i problemi da soli, senza diciamo supportare o senza farsi aiutare troppo dagli adulti. In questo c'è una differenza ulteriore rispetto a quello che può essere la tradizione più occidentale di supereroi.
E tra l'altro un'altra come dire, caratteristica peculiare, insomma, noi solo recentemente, almeno parlo per me, o comunque è un passaggio successivo, correggimi se sbaglio, noi abbiamo situazioni come quelle degli Avengers, no, della Justice League, dove più supereroi si mettono insieme e si aiutano. Invece nel cartone giapponese e nelle saghe giapponesi, anche nelle più famose, difficilmente i personaggi poi sono soli e sono solitari nelle loro avventure, come dicevi tu, per esempio alla Corto Maltese, che poi è un submarinaio solitario che vive un sacco di avventure. Costruiscono diverse squadre, hanno degli altri personaggi, per esempio se vi ricordate Naruto, ci sono talmente tanti ninja che aiutano a vedere la storia, la narrazione da diversi punti di vista. Persino uno, no? Per esempio qui, noi chi si ricorderà appunto del grande Kenshiro, no? L'eroe solitario, il lupo solitario che va in giro a punire i cattivi a colpi di karate, kung fu e arti marziali, gira comunque con due ragazzini, no? Con Bart e Lin, con due adolescenti che lo aiutano anche lì ad avere un punto di vista diverso e lo aiutano, insomma, nelle sue avventure anche più truculente, insomma.
Sì, questo è addirittura accelerato da quella che può essere un reclutamento di quelli che poi sono i villain, no? Per cui lo vediamo in Dragon Ball, lo vediamo in Kenshiro e lo vediamo in innumerevoli altri manga, persino se vogliamo nel Goldrake che abbiamo citato. A un certo punto i villain vengono conquistati dalla causa dei buoni e diventano parte del team dei buoni, quindi anche in questo c'è una profonda differenza rispetto a quelli che sono dei villain storicizzati, penso al Joker di Batman che abbiamo citato più volte, che rimangono uguali a se stessi negli anni, mentre qui mutano addirittura orientamento, diventando e arricchendo il protagonista con il loro punto di vista differente. È un peccato che siamo da remoto adesso, Jacopo, perché so che tu ci tenevi a fare una dimostrazione della tecnica di Okuto in diretta, no? Su Giorgio.
La famosa tecnica di Okuto. Che è contento che sia.
No, in realtà siamo fortunati, niente tecniche di Okuto, però ho un video interessante che abbiamo trovato, insomma, insieme tu ed io, Marco, su la insomma, sull'origine, no, di questi manga e degli anime, poi in generale, su come nasce poi tutto questo mondo, che è appunto quello del kamishibai, del teatrino di strada, quindi una forma di intrattenimento tipica degli anni della guerra, ma anche del dopoguerra, dove cantastorie attraverso delle immagini ferme che usava come dei fogli di carta fermi che usava come fondale e delle immagini di carta ritagliate che usava come dei personaggi, un po' come le nostre marionette o pupi, animavano le strade e i bambini. E io ho trovato questo video degli anni 50 di Bambini e Kamishibai. Mi sono fermato anche perché c'è, insomma, vediamo un bambino che succhia una caramella, no? Quindi il dagashi, il famoso dagashi, no? Che noi abbiamo imparato anche, Marco, nei nostri viaggi,
sì,
in Giappone, no?
Ad il dolcetto
ad apprezzare, il dolcetto tipico da poche monetine che si comprava e insomma si poteva gustare davanti al teatrino di strada. Questo è un video degli anni 50, quindi insomma, non troppo in là, sì, col tempo.
Sì, probabilmente siamo già all'epoca della maturazione del kamishibai. È super interessante questo per due motivi. Da un lato perché c'è proprio una filiazione diretta, magari qualcuno degli utenti più attempati ricorderà un personaggio che in italiano si chiamava Fantaman, in giapponese Ogonbat, che è un manga, è un anime che deriva ed era uno dei character più tipici del kamishibai, quindi un supereroe che veniva raccontato attraverso questi teatrini di strada. E l'altro elemento importante è che l'utenza era fatta di bambini, si raccontavano storie di bambini a un pubblico di bambini, quindi anche in questo ci ricolleghiamo a quello che hai espresso tu prima sulla gioventù dei protagonisti.
Allora, ci stiamo avvicinando, stiamo approcciando questo mondo, costruendolo in qualche maniera, cercando di far entrare nel discorso, che poi arriverà nella sua parte centrale al discorso più diretto di tecnologia, mutazione, narrazione. L'ultimo passo che ci manca a questo punto è parlare di chi crea tutto ciò, no? La figura autoriale che sta dietro tutte le personificazioni che abbiamo, i personaggi che abbiamo raccontato finora. E anche qui, come dire, abbiamo diversità Oriente-Occidente, l'autore ovunque, ci sono dei canoni che ci differenziano. Che ne dici, Jacopo?
Ma sì, allora, guarda, l'autore in Giappone, sì, mi sento di dire che è diverso dall'autore canonico come siamo abituati noi in Occidente. Noi abbiamo imparato che ogni mangaka è di per sé un laboratorio creativo indipendente. Non è un autore che si crea la sua storia e la porta senza un percorso circolare, più ampio, direttamente alla proposta editoriale. Generalmente il mangaka lavora con un team di assistenti e lavora con degli editor che hanno una figura molto importante. Spesso gli autori hanno un rapporto viscerale quasi con i propri editor, perché aiutano a mutare, no? Visto che la parola del nostro incontro, da quello che è il prodotto sulla carta stampata a qualcosa di più ampio, che può diventare un'animazione, può diventare un live action, un'opera teatrale, abbiamo visto anche in certi casi. E anche questo rapporto che l'autore ha con i suoi assistenti fa in modo che gli assistenti possano mutare in qualche modo da semplici assistenti loro stessi a grandi autori. Qui, per esempio, noi vediamo tre esempi, no? Tre grandi maestri che sono un po' i nostri Virgilio, no? Che ci stanno accompagnando a scoprire questo mondo. Sono Tezuka con la sua Tezuka Pro, Tatsuo Yoshida che ha fondato la Tatsunoko e Gonagai che abbiamo visto prima che ha fondato la Dynamic Planning e l'autore di Goldrake e Mazinga. Tezuka è l'autore di Kimba e Leone Bianco, La Principessa Zaffiro, Astro Boy, mentre invece Tatsuo Yoshida con la Tatsunoko sono gli autori di Yattaman, per esempio, o Kyashan, o Hurricane Polymar. Sono tutti e tre degli esempi di autori che hanno costruito e sono partiti dalla carta stampata. Addirittura Yoshida era autore di Kamishibai, quindi addirittura dal Kamishibai, e sono diventati a costruire le loro vere e proprie realtà industriali, poi i loro brand proprio che riguardano poi tutti i loro personaggi.
In questo senso c'è un'altra differenza sostanziale nell'avere a che fare con autori ed editori giapponesi rispetto a quello che può essere il mondo più occidentale. Quindi laddove io vado a comprare i diritti di Batman, mi vado a rapportare a un'azienda, una corporation che ne gestisce il licensing, con chiaramente delle dinamiche aziendali. In Giappone molto spesso gli autori più importanti, più storici, più classici hanno delle aziende che ne gestiscono l'immagine e ne gestiscono i diritti al di fuori di quella che può essere una logica editoriale della casa editrice. Succede per questi tre signori che abbiamo appena visto, succede per Ryoko Ikeda, per aggiungere diciamo un esempio anche dell'autorialità femminile, l'autrice di Lady Oscar, succede per le Clamp, succede per tutta una serie di soggetti che hanno a che fare appunto con qualcuno che al netto di quello che può essere una strategia della casa editrice di riferimento vuole portare avanti un'immagine, un brand con una logica non sempre speculativa. E Jacopo, poi insomma, di quello che è il rapporto più o meno libero degli autori con gli editori giapponesi, abbiamo insomma visto in diretta negli anni tanti esempi, no?
Questo, per esempio, è una clip proprio di saluto di uno dei nostri, insomma, autori, nonché il mangaka più anziano in questo momento
In attività.
in attività, l'autore di Carletto, Il Principe dei Mostri, Fujiko Fujo, e membro anche del duo che ha creato il famosissimo personaggio Doraemon. Persino uno come lui, il suo rapporto appunto con l'editor è ancora oggi molto, molto stretto, molto vicino. E infatti, grazie al suo editor, noi abbiamo ricevuto questo saluto. Super ancora arzillo con anche il golf di Batman, no? A livello di.
Per unire i mondi.
Allora, uniamo davvero i mondi, arriviamo a uno dei temi cardine di questo incontro, che è il rapporto fra tutto ciò, la parola tecnologia e la parola mutazione all'interno della parola tecnologia. Robot, bambini che diventano robot, abbiamo visto che il rapporto di un paese che di per sé con il Giappone ha un rapporto con la tecnologia molto, molto anche commerciale, molto diffuso. Vediamo che c'è un rapporto anche molto narrativo, è visivo, è culturale, è molto legato, ma da cosa nasce cosa? Come si costruisce? Abbiamo costruito finora tutto uno sguardo, arriviamo al passo successivo. Come si costruisce il rapporto dei manga con la tecnologia?
Ma su questo
Vai
mi
Marco.
sentirei, Jacopo, di partire da Tezuka, sia perché insomma è stato soprannominato il dio del manga, perché è colui che ha portato il mondo del fumetto giapponese a diventare un'industria e a diventare chiaramente un colosso editoriale mondiale, sia perché lui stesso ha inglobato due elementi molto importanti. Innanzitutto, il tema della scienza stessa. Tezuka era un medico, e arrivava da una famiglia di tradizione medica, come ha raccontato anche in un'opera semibiografica che si chiama Il bisturi e la spada, dove gli eroi sono appunto degli scienziati che si vanno a scontrare con i potenti tradizionalisti della medicina cinese che non volevano perdere la loro presa sui nobili giapponesi con pratiche che sconfinavano nella stregoneria. Un altro tema importante che potrebbe essere interessante per i nostri utenti di oggi è il processo. Quindi il manga in Giappone non è affidato dall'editore a dei singoli artisti, autori o talenti che vengono assemblati dall'editore, come succede per esempio in Occidente, ma tipicamente l'autore si costruisce la sua squadra, si costruisce il suo team di assistenti, anche molto ampio. Tezuka, tra i primissimi, aveva costruito queste squadre estremamente ampie per poter avere una produzione molto molto cospicua di pagine mensili per questioni meramente alimentari, perché ovviamente più lavoro si dava e più persone riuscivano a essere reclutate e più persone venivano salvate da quella che era una crisi economica devastante nel dopoguerra giapponese.
Infatti, perché proprio con Tezuka noi assistiamo a una rivalutazione totale della scienza, no? Quindi noi abbiamo visto, abbiamo imparato a vedere che, a differenza appunto di quello che è la dimensione urbana di un Batman a Gotham City, di uno Spider-Man a New York, gli eroi giapponesi sono sempre alle prese con degli disastri naturali o alieni o devastazioni totali, anche appunto probabilmente il ricordo della guerra che hanno ricevuto direttamente sul loro territorio, quindi l'iconografia della guerra è sempre presente. Ma con Tezuka, per esempio, come hai detto giustamente tu, il discorso cambia un po' ponendosi un po' controcorrente, se vogliamo, perché appunto negli anni 50 già lui crea questo bambino robot, questo supereroe che è Astro Boy, noto come Atom, quindi il nome che suggerisce che il robot vive grazie all'energia atomica. Ci sembra impensabile, no? Hiroshima e Nagasaki sono ancora nella mente della popolazione giapponese, il loro eroe è un bambino che cresce proprio con l'energia atomica, a dimostrazione proprio dell'estrema fiducia della scienza in Tezuka, che voleva insomma sopperire alla mancanza, alla necessità di rinascere, di dare alla nazione una rinascita, e lo incarna in questa sorta di Pinocchio, perché Astro nasce perché il dottor Tenma perde suo figlio e quindi decide di costruirsene uno robot con l'energia atomica. Anche tu hai citato giustissimamente il bisturi e la spada, perché Tezuka appunto era un medico, quindi non era solo un mangaka, ma era laureato in medicina, e nel bisturi e la spada, ma anche dopo, nel suo personaggio, uno dei suoi personaggi più iconici del suo Star System, che è Blackjack, anche quando sembra avere insomma una perdita di fiducia nella scienza e assumere delle tonalità più distopiche, più disincantate, Tezuka pone la scienza, pone la medicina come l'unica soluzione, o comunque la soluzione più pura per salvare l'umanità e per prendersi cura anche a livello empatico dell'umanità stessa. Blackjack è un medico rinnegato, ma non si, insomma, dovrebbe, si pone questo personaggio di medico oscuro, avido, insomma, che cura solo per grandi somme di denaro, ma in realtà invece poi lo vediamo che cura le persone più bisognose o comunque dei casi molto particolari, molto rivelando così la propria umanità.
È interessante questo rapporto, diciamo che adesso è disegnato positivo con la scienza, con la tecnologia, perché è il popolo giapponese che forse ha conosciuto il lato più devastante della tecnologia. Abbiamo più volte detto, comunque, le due bombe atomiche si ricordano e i segni rimangono. E l'immaginario è fatto di segni e di costruzione di segni. Diciamo, la tecnologia non è neutra, non lo è mai stata, non lo è per nessuno, in particolar modo nel loro territorio, nel territorio giapponese, la mutazione brutta in questo caso, la mutazione, il devastante, il negativo che la tecnologia può interferire con l'ambiente, con la quotidianità, con i corpi delle persone, si è visto. No? C'è anche questo, immagino, nella narrazione manga.
Sì, ci sono personaggi mutati, mostruosi ovviamente. La strada di Tezuka non è l'unica strada, anzi, per esempio, un personaggio estremamente famoso in Giappone, un po' meno da noi, è Shigeru Mizuki, è stato un soldato che ha combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale, dove ha perso un braccio, ha imparato a disegnare col braccio sinistro. Lui, per esempio, ha creato in Giappone, estremamente famoso Mizuki, perché ha saputo invece parlare della mutazione di quello che è stato il dramma della guerra, delle paure di una nazione, di una società, attraverso il recupero del folklore, del mondo degli yokai, quindi questi spiritelli che stanno a metà tra il mondo visibile e non visibile. L'eroe di questi spiritelli è Kitaro, che è questo bambino che voi vedete piccolino, insomma, con l'occhio, e invece quell'occhio umano è suo papà, che in punto di morte muta in una semplice bulba oculare e segue, insomma, in questa maniera un po' grottesca il piccolo Kitaro, che appunto veste il chachanko e veste i geta, gli zoccoli di legno, il kimono semplice delle province, della tradizione rurale. Quindi anche da questo punto di vista, no, c'è una strada. Poi, Marco, il termine yokai noi abbiamo imparato a conoscerlo molto bene anche
Sì.
ultimamente, anche ai giorni nostri.
Sì, credo che il grande successo di Shigeru Mizuki poi alla fine abbia aperto la strada a quello che è come dire, un assorbimento della folklore giapponese, dei mostri giapponesi, per esempio gli stessi Pokémon, che comunque da 25 anni animano l'immaginario dei bambini, devono molto a questo tipo di universo narrativo. Ed è interessante come ancora una volta, seppur andando a gestire dei mostri tradizionali o dei mostri, come dire, prodotti dall'avidità dell'uomo, anche in questo caso è un bambino che deve andare a risolvere le problematiche, a salvare l'umanità spesso da se stessa.
Chi non è invece un bambino e chi invece minaccia l'umanità,
Questo
in
non lo
qualche
sappiamo
modo
di certo.
lo sappiamo di certo, è un altro esempio di personaggio mutato, mostruoso dell'immaginario giapponese che è arrivato worldwide, visto anche tutti i vari remake americani. È il lucertolone più famoso del mondo, Godzilla. Mi piaceva moltissimo citare Jun Fukuda, che è uno dei suoi autori, uno dei suoi registi, che descrive Godzilla come: Godzilla non ha emozioni, lui è un'emozione, no? Lui è l'odio, la personificazione della violenza e dell'odio per l'umanità, perché fu creato dalle energie atomiche. Quindi questo, per esempio, è totalmente contraltare a Tezuka, e però, come dire, popolare quanto Tezuka, perché poi da Godzilla a tutti anche i vari eroi, non so, Megalomene, insomma, magari qualcuno si ricorderà i Tokusatsu, si chiamano in Giappone, questi live action di eroi, nascono poi da quell'immaginario lì. E anche Gonagai invece abbandona un po' la parte, insomma, scientifica di Mazinga, dopo essersi ispirato moltissimo a Tezuka, e attraversa, insomma, il periodo di mutazione del suo personaggio nella creazione di Devilman. Devilman, per esempio, anche qui è un ragazzo che indaga sulla natura umana e si scopre che il mondo è pieno di demoni, e quindi in qualche modo dentro di sé scopre la sua discendenza demoniaca e diventa un antieroe che sconfigge la minaccia malvagia, però attraverso una rabbia e una furia distruttiva fuori dal comune.
Una curiosità a questo punto è come dire, il superamento in qualche maniera che tutto ciò introduce dell'uomo stesso, della figura umana stessa, una cosa che l'uomo tenta di fare da sempre, no? In tutte le mitologie c'è sempre qualcuno che vuole diventare Dio. Uno dei più grandi storici contemporanei, Harari, lo ha prefigurato in uno dei saggi più famosi da Uomini e Dei. Anche qui abbiamo questa tendenza, abbiamo di nuovo delle diversità. Intanto, mentre Jacopo ti prepari la risposta, invito chi ci sta ascoltando e avesse qualche domanda da fare a segnalarle pure nella chat apposita.
Ma guarda, farei un attimo giusto così di recap di quello che ci siamo detti su quello che è la tradizione, poi e il percorso dell'umano verso la trascendenza, anche attraverso la fantascienza. Noi abbiamo questi tre personaggi, quindi Atom che rappresenta Tezuka, l'Amistronio di Yattaman che rappresenta il filone Tatsunoko, e il Mazinga che abbiamo imparato a conoscere di Nagai. Tezuka parte con la creazione di una fantascienza appunto super robotica, quindi con una creazione di un immaginario sulla carta molto aperto all'espansione di nuove di nuove tecnologie, anche ipotesi, aumenta insomma questa sua volontà di sperimentare e di trascendere le varie forme d'arte, quindi diventa animatore di Kimba e Leone Bianco, insomma diventa una sorta anche lui di Walt Disney giapponese, fino ad arrivare al suo testamento artistico più famoso, che è il manga La Fenice, che non è solo un manga, è anche un anime e un film, dove lui cerca di fare una storia dell'uomo, si arriva addirittura appunto alla figura della mitologica della Fenice attraverso una storia dell'uomo che parte dalla preistoria fino al futuro, quindi in qualche modo trascendendo anche la narrazione. Differentemente, il mondo Tatsunoko vede appunto androidi legati a macchine, robot e a, come dire, compagni robot, quindi anche Kyashan è l'androide, si serve di un cane robot per superare tutte le sue avversità. Yattaman, se vi ricordate, aveva questo design molto comico, ma anche molto divertente, di trasformazione di macchine che diventavano animali, ma anche come dire, carro armati, insomma, veicoli da combattimento, e questa tradizione la mantengono perché anche ad oggi, con Taiboukan 24, che è l'ultima produzione Tatsunoko, questo stile l'hanno portato avanti e sono diventati in qualche modo immortali portando avanti questo tipo di narrazione. Nagai parte appunto dalla fantascienza di Tezu, che è quindi fedele al grande maestro, aggiunge alla fantascienza diversi elementi nuovi, quindi i robot hanno dei gadget, in qualche modo delle armi che possono diventare dei gadget, fino a creare quello che è il sinolo per antonomasia, Gigrobot, l'umano che muta e diventa esattamente un robot. Io per esempio qua ho esempio di trascendenza, no? Quindi Koji Kabuto che entra nella testa di Mazinga. Qui abbiamo Gonagai che disegna la testa del nostro Goldrake, insomma, come contributo. Tra l'altro, se chi volesse approfondire può andare a trovare questi contributi che abbiamo realizzato con i mangaka su Rai Play. Insomma, abbiamo fatto tre interviste con dei mangaka, tra cui quella di Gonagai, molto bella e molto interessante, e si possono trovare i nostri video lì, insomma.
Un passaggio culturale, mettiamola così. Gigrobo d'acciaio è anche un titolo di un film italiano, che testimonia la forza invasiva quasi, no? di questo tipo di immaginario nel nostro paese. Lo chiamavano Gigrobo. Il titolo di un film famosissimo di Gabriele Manetti di un paio di anni fa con Claudio Santamaria e Luca Marinelli, un indimenticabile Luca Marinelli. Quindi in questa prima triade che tu ci hai composto, da allora ad oggi c'è un trasloco di immaginari, forse c'è anche qualche rimbalzo di immaginario più generale, insomma a un certo punto la fantascienza, la cibernetica, un certo tipo di sguardo assume un tono globale.
Sì, assume un tono globale, in realtà però c'è da dire che con l'avvento appunto degli anni 80, degli anni 90, le cose un po' cambiano. Insomma, adesso cerco di fare vedere questo. Ecco, su Caneda Help Me, che cosa è successo? Magari insomma, chi ci sta seguendo forse l'ha riconosciuto. Questo era uno spezzone del film Akira. Akira arriva dalla mente di Katsuhiro Otomo negli anni Ottanta. È un manga, è un film, è qualcosa che praticamente ha rivoluzionato il mondo della scienza e della fantascienza. Prende una piega distopica. E a differenza di quello che c'era prima, che ci siamo detti prima sugli alieni, sui robot invasori, su qualcosa di estraneo, questa volta il nemico diventa la società stessa, diventa l'oligarchia di potere, diventa la milizia corrotta, i politici corrotti. Con Akira noi assistiamo a un futuro bulimico, no? Anche il video che abbiamo visto prima di Tetsuo che diventa grosso e ingloba tutto quello che ha intorno a sé, è è la rappresentazione in qualche modo di un impasse critico, no? E anche in qualche modo, no, Marco, sul discorso anche sociale è molto importante, anche sul discorso dei bambini eroi, qui diventano in qualche modo i ragazzini, diventano in qualche modo vittime.
Scusate, vi interrompo un attimo in questo dialogo, abbiate pazienza, ma abbiamo una domanda che mi sembra centratissima nel momento, perché abbiamo un corpo a cambiare. La domanda è: qual è la vostra riflessione sull'ibridazione del corpo umano e la tecnologia, diciamo, dei cyborg, a partire da Dororo fino a New Yashiki, rispetto soprattutto alla tradizione occidentale del postumano?
Sai che però ho perso un pezzo, non ho capito.
Forse l'ho perso anche io, perché mi è risultato difficile, scusatemi. Allora, ricomincio. La rileggo. Qual è la vostra riflessione sull'ibridazione del corpo umano e tecnologia, diciamo dei cyborg, a partire da Dororo fino a Inuyashiki, rispetto soprattutto alla tradizione
Inuyashiki umano?
Non lo conosco, ho sbagliato l'accento.
No, non ti preoccupare. provo io, Jacopo?
Va bene.
Allora, tipicamente andiamo a parlare di supereroi. Ci sono una serie di differenze rispetto a quelli che possono essere delle ibridazioni. I cyborg, per esempio il Cyborg 009 è una serie di un altro grandissimo gran mogol del manga giapponese, che è Shotaro Ishinomori. È una serie che ha delle grandi similitudini con gli X-Men della Marvel, perché sono dei ragazzi, ognuno di una nazione diversa, che vengono assemblati per cercare di difendere il pianeta da una serie di minacce. Quali sono le differenze? C'è di fondo una riduttanza e una mancata celebrazione, quindi non c'è una grande fama di questi eroi. Iron Man, se vogliamo, è forse uno dei più famosi semi-androidi. È vero che utilizza fondamentalmente un esoscheletro, ma è altrettanto vero che la tecnologia lo tiene vivo, per cui in qualche modo è già un uomo-macchina, ma questo lo rende ricco, lo rende famoso, lo rende celebre e amato. Stessa cosa non avviene in Inuyashiki, che è un ottimo esempio, è un bellissimo manga, è la storia di questo vecchietto, tra l'altro bistrattato dalla sua stessa famiglia, che si ritrova ad avere dei poteri sovrannaturali e si ritrova a suo malgrado ad avere l'onere di salvare il mondo da una serie di minacce esterne. Quindi ancora una volta vediamo, forse anche per la maturità sia dei mangaka sia dell'utenza stessa dei manga, questa volta non un ragazzino ma un attempato vecchietto, probabilmente alle soglie della pensione, che privo di qualunque capacità strategica o fisica, deve comunque gestire questo dono e fare il meglio che può per il suo paese. Quindi le differenze di solito sono sempre legate alla volontà, quindi all'espressione, all'accettazione di questo dono, alla ricerca di questo dono, che per la stragrande maggioranza dei casi, dei manga che mi vengono in mente così al volo, sono casuali o sono imposte, mentre in Occidente tipicamente l'eroe è un pochino più volitivo ed è andato alla ricerca di questo dono, un po' come dei novelli Perseo che andavano a cercare la testa della medusa.
Un altro, a proposito, sempre per rispondere, aggiungo una cosa alla domanda, e gli esempi citati sono perfetti anche alla luce di quello che ci siamo detti, perché se si va a vedere una produzione molto recente che si chiama Megalobox, la si può trovare anche su Netflix. Megalobox è un remake di Rocky Joe, di cui abbiamo parlato prima, del pugile, no? degli orfani, e Megalobox ha braccia bioniche, quindi è un Rocky Joe con le braccia bioniche, a dimostrazione anche appunto magari del fatto che la tradizione o comunque il personaggio, come anche Dororo del resto, rimane cardine. Dororo l'ha disegnato Tezuka, e attraverso la mutazione anche tecnologica e l'ibridazione si ha un nuovo punto di vista, un nuovo orizzonte di senso per raccontare una storia magari appunto che è in qualche modo patrimonio dell'umanità.
Bene, abbiamo ancora pochi minuti per chiudere questo incontro. Lascio un po' a voi, come dire, due parole di commiato, saluto e chiosa di questo discorso. Direi un paio di minuti a testa, così risolviamo i punti che sono rimasti in sospeso e lasciamo qualche punto in sospeso per chi volesse poi da solo proseguire in questa ricerca.
Io, guarda, per accelerare un pochino il finale, suggerirei Jacopo intanto di rimandare i nostri amici che hanno avuto pazienza di seguirci fin qui a vedere su RaiPlay questi mini documentari che abbiamo preparato in occasione dell'ultima Lucca Comics and Games virtuale. Ci sono 5 mini documentari realizzati sotto la supervisione dello stesso Jacopo Costabornelli e di Giorgia Cocchi Pontalti. E questi mini documentari possono, come dire, aiutare gli utenti ad approfondire un pochino gli argomenti di cui abbiamo parlato, e abbiamo proprio in chiusura un mini estratto che forse meglio delle nostre parole può far capire poi quali sono i ponti dell'immaginario tra Oriente e Occidente.
Sì, arrivo subito, ho chiaramente un delay tecnico, ma che arriviamo subito a... No,
Sarebbe sembrato tutto registrato, altrimenti.
infatti. Ok, dovremmo esserci con, guarda caso, il figlio di Osamu Tezuka, quindi arriviamo da padre a figlio, che è diventato anche lì mutazione creativa, perché lui è regista cinematografico, ha realizzato giusto l'anno scorso il film di Barbara, quindi un live action basandosi su un'opera di suo padre, quindi di un manga degli anni 70, e sicuramente era un padre non proprio presente, Osamu Tezuka, visto che era molto impegnato, ricco di lavoro, ma c'è questo ricordo del figlio che ci sembrava molto molto puntuale per la nostra chiacchierata.
そういうその、父親と見に行った映画の思い出というのはたくさんあります。そして、多分自分の中で最大の思い出は、1977年に父親と一緒にハリウッドに行きました。そしてそこで一緒に、映画館に入って、それはハリウッドの一番有名なマンズチャイニーズ映画館という、手形とか足形のある有名な映画館です。世界的に知られてる映画館ですけど、そこで2人で「スター・ウォーズ」の第1作を見ました。これは最大の自分の思い出です。そしてその「スター・ウォーズ」を見て出た後にもう1本、映画を見よう、続けてもう1本見よう、そこで、すぐ近くの映画館に入ってみたんです。それはスピルバーグという監督の「未知との遭遇」という映画でした。これを2本立てで父親と一緒に見ました。これがもう多分僕の一生で最大の思い出です。そうですね、SF とかそれからホラーとかそういうジャンルシネマがすごく多かったです。
Quindi, insomma, no, abbiamo visto come Incontri ravvicinati del terzo tipo e Star Wars al Chinese Theater di Los Angeles hanno unito padre e figlio, pa Tezuka padre e Tezuka figlio, magari regalando anche un enorme momento di umanità, magari in un rapporto che si era un po' perso.
Bene, siamo ai saluti finali. Grazie a Jacopo, grazie a Marco, grazie a Biennale Tecnologia, grazie soprattutto a chi ha avuto la pazienza di seguirci fin qui. E vabbè, Biennale, quindi magari ci si rivede fra un paio d'anni, insomma.
Ciao a tutti.
Ciao, a
Arrivederci.
presto.
Ciao, ciao, ciao.